articoli molto belli, articoli che non mai rimane in alcuni articoli.
Autore dei libri, oggi parleremo con lui un po' di economia a partire da questo libro, Lo specchio del diavolo, che è stato pubblicato a gennaio dello scorso anno, che però non ha perso assolutamente di freschezza, anzi forse oggi rimane ancora più attuale. E siamo molto contenti che ci sia lui oggi qui, a distanza di un paio di settimane qui da Luciano Gallino, perché così abbiamo incontrato veramente due dei ricercatori delle ragioni economiche e sociali meno ortodossi del paese, insomma, sono quelli che conservano uno spirito critico e una capacità di analisi fuori dal coro, infatti sono anche quelli meno così intervistati così in televisione o che si fa più fatica ad incontrarli. Io avevo pensato di partire nella presentazione, cioè, diciamo che il libro è riferimento così generale di questo incontro, però mi sembra fondamentale anche che spazia molto. Avevo così preparato questa introduzione partendo da un'immagine molto bella del libro, che è quella del quartetto di violini, cioè che era l'immagine sintetica che mi sembra che risolveva molti problemi, che doveva essere il prototipo del nuovo modo di produrre, quindi di una dimensione, diciamo così, collettiva, cioè del lavoro solidale tra vari individui che produce cultura, quindi un prodotto leggero, un prodotto che alza il livello dell'umanità. Le vicende degli ultimi giorni mi hanno costretto a una sterzata e quindi apro partendo dalla stupidità, che è il pericolo più grosso che appunto Ruffolo indica nel suo libro, cioè l'umanità potrebbe sopravvivere alle forze e la capacità per sopravvivere agli strumenti se riesce a battere la stupidità. In questi giorni abbiamo visto che non è molto facile, anzi addirittura qui nella perseveranza l'ucciderei ancora, è addirittura diabolica, insomma. Quindi più che lo specchio del diavolo c'è una perseveranza diabolica. E potrebbe sembrare strano parlare di quartetti di violini e per di stupidità presentando un libro sulla storia dell'economia, ma io credo che invece centri perfettamente perché dà subito il senso, secondo me, di un valore alto dal punto di vista letterario di quest'opera. È un'opera che spazia nelle dimensioni appunto che coinvolgono l'umanità, e a me ha evocato la letteratura così filosofica degli illuministi del Settecento. Insomma, si legge come un romanzo, ma è filosofico, è corposo, è pedagogico nel senso nobile della parola, cioè secondo me. È un libro che secondo me al fondo, anche se si interroga sul futuro, rifacendo la storia, e la storia la utilizza per il futuro. E su un futuro che fa i conti appunto c'è con l'economia. Ed è un futuro dell'umanità. E questo mi sembra già un primo dato significativo. Noi per anni abbiamo ragionato di emancipazione economica di settori, abbiamo pensato appunto che i lavoratori, la classe operaia emancipasse così l'umanità dal punto di vista economico, e oggi siamo posti in questo libro, ma secondo me dal dibattito più in generale, di fronte al problema della sopravvivenza stessa dell'umanità. Oggi lo sviluppo ha portato a porre in discussione questi elementi qua, dal punto di vista della civiltà e dal punto di vista anche dell'impatto ambientale. E questo mi sembra già il dato più importante su cui riflettere, sul quale forse anche interrogarlo. Insomma. Cioè, c'è un superamento di una dimensione e oggi ci si pone il problema dell'umanità, quindi di un allargamento dei soggetti e delle cose. C'è un altro elemento fondamentale per cui questo libro in qualche modo è uno strumento giovilissimo, e che snaturalizza l'economia. Cioè, oggi noi ci siamo abituati sostanzialmente a considerare l'economia un po' come una forza naturale. Insomma. A me proprio in questi giorni riflettevo sulla somiglianza che c'è nelle rubriche del telegiornale tra la rubrica economica e la meteorologia. Cioè, sembra che l'economia oggi possa semplicemente prevedere il brutto e il cattivo tempo e consigliare alla gente l'uso dell'ombrello per ripararsi, ecco, oltre non si va. Ecco, invece mi sembra che lo sforzo forte, quindi importante, rianalizzandone la storia, è proprio questa dimensione che l'economia è una scienza delle scelte, cioè come produrre e cosa produrre, e soprattutto che è fatta dagli uomini e per gli uomini, non sono fatti gli uomini per l'economia. Quindi ecco, nel tentativo in qualche modo di ricostruire questo affresco dell'umanità, cioè dell'uomo su un economico, e non è un caso che questo testo è servito per uno spettacolo a Torino di Luca Conconi, e anche in questo c'è, cioè, secondo me c'è una lungimiranza, cioè oggi di queste ragioni devono discutere tutti, proprio perché siamo a uno snodo fondamentale della storia dell'umanità. Quindi l'economia deve essere pane quotidiano. E l'altro elemento che mi sembra fondamentale è la domanda se alla fine della fase, diciamo così, della controffensiva per il capitalistica, così chiama questo periodo che va dagli anni 70 ad oggi, assolutamente vincente, questo sistema oggi è in grado di garantire futuro. Questo mi sembra che è una cosa che si discute molto, anche oggi qui sulla Repubblica usciva un articolo, la questione ambientale posta con forza ripone questo problema. Cioè, questo sistema uscito appunto della globalizzazione, del capitalismo finanziario, della vittoria della controffensiva capitalista, è in grado di garantire un futuro all'umanità? E questo lo si fa analizzando appunto i vari aspetti dell'economia, in quadri, quindi in questa dimensione appunto dello spettacolo, della teatralità. Il primo aspetto è quello del rapporto dell'uomo con l'ambiente, e quindi il problema delle tecnologie con cui l'uomo ha aggredito l'ambiente, e quindi l'economia, le tecnologie e l'ambiente. E l'altro è il mercato e il ruolo della moneta, l'altro scenario, e il terzo è i rapporti fra l'economia e la politica. Non sono in grado, credo che non sarebbe il caso, io non so come ha fatto a farcela entrare tutta in queste dimensioni, ma c'è veramente la storia di tutta la storia, c'è economica e non solo, antropologica, c'è culturale, la storia delle civiltà umane c'è in questo libro. Però ecco, io credo che invece forse per il dibattito mi sembra molto interessante concentrare questi tre aspetti negli ultimi 30 anni. Cioè il fatto che l'offensiva capitalistica e lo sviluppo estremo, tutto sommato, portato all'estremo conseguenza della rivoluzione industriale, oggi sono in grado di garantire un futuro rispetto a questi tre aspetti. E mi sembra che l'elemento centrale che viene posto non sul piano ideologico ma sul piano proprio della sostanza è che questo capitalismo vincente ha sostanzialmente un'irresponsabilità, un'insostenibilità e un'irrazionalità anche dal punto di vista economico. Dal punto di vista delle risorse dell'ambiente stiamo consumando capitale, cioè produciamo tanto per produrre, consumiamo energie. Consumiamo, appunto Ruffolo dice, non consumiamo gli interessi, cioè sul capitale, cioè, ma il capitale stesso. A me ci veniva un'altra immagine, non so se può essere azzeccata, stiamo costruendoci il secondo piano della casa rompendo i mattoni del primo piano, sostanzialmente. Quindi stiamo distruggendo tutto. Quindi da questo punto di vista oggi c'è un consumo abnorme, irrispettoso e senza senso delle risorse ambientali. E questo è già il primo elemento di irrazionalità di questo sistema. Di questo sistema, da questo punto di vista, non è in grado di produrre sviluppo. Il supporto di tutti questi elementi è stata tutta la teoria neoclassica, l'illimitatezza delle risorse, il meccanismo produzione c'è consumo che dovrebbe alimentare all'infinito questo non c'è sistema, che mi sembra così che giustamente Ruffolo dica questo si contraddice i principi della scienza, cioè c'è una prima legge della termodinamica che non si crea nulla ma tutto si trasforma, dall'altra parte il tema dell'entropia, cioè le risorse se consumate non si degenerano così ma degrana. Quindi proprio anche dal punto di vista così scientifico questo sistema nel rapporto e nel consumo dell'ambiente non ha prospettive. L'altro elemento, che è quello della moneta, anche qui si parte dal pecus, cioè dalla pecora, le monete, le cose, si arriva al denaro virtuale,
Anche qui c'è tutto un elemento sostanziale di razionalità, ma primariamente economica. Oggi lo stock finanziario è 3 volte l'elemento, cioè tutti i prodotti e i beni prodotti sul pianeta. Cioè vuol dire che c'è uno scollamento fra il denaro, il movimento di denaro e la produzione dei beni. Questo ha comportato dei processi di instabilità sociale, delle diseguaglianze più spaventose, che ha comportato il sorgere di una classe senza controllo e senza radici, che ha come unico elemento, anzi neanche una classe, però uno strato, quella che Ruffo definisce una plutocrazia, appunto, del denaro sostanzialmente, in cui il meccanismo si rigenera senza senso, una stratificazione qui sociale senza pari, una polarizzazione delle ricchezze, un'instabilità e via discorrendo. L'altro elemento che mi sembra altrettanto centrale è quello del rapporto con la politica. Cioè, e qui credo che è lo snodo per alcuni versi molto importante. Nel senso che oggi si è determinata una sorta di dicotomia tra la potenza del capitale, che sostanzialmente si sposta sulla scala planetaria senza controlli e confini, e un impoverimento assoluto del potere politico e quindi della democrazia. Gli stati sono stati impoveriti della loro capacità di sviluppare politica economica. E in questa dicotomia è in gioco la democrazia, cioè sostanzialmente. Cioè, il fatto che avremo sempre meno possibilità di scegliere, in qualche modo ci ridurrà a una struttura biologica, appunto, che vivrà di meccanismi quasi naturali e cioè automatici. E questo è senza prospettive, non è sostenibile. C'è anche un elemento positivo che nell'ultima parte, che è come affrontare questa dimensione. Ecco, il primo aspetto è che mi sembra che la politica si debba riappropriare della propria capacità non di previsioni ma di indicazione cefolia, quindi un tentativo in qualche modo di riconnettere le cose e scegliere, e questo mi sembra che forse il libro, che era stato scritto anche alla vigilia delle elezioni, quindi poteva essere anche un punto di riferimento e di riflessione per il nuovo governo, da questo punto di vista credo che non abbia avuto un grande successo. Insomma, mi sembra che il dibattito e la riflessione anche sulle scelte economiche sia stata più quella delle previsioni del tempo e di consigliarci l'ombrello o il sole, piuttosto che la capacità di entrare nel merito. E però c'è anche la consapevolezza che è tipica della storia dell'umanità, che è quella di trovare al proprio interno le risorse e le forze per determinare una classe di dirigente. E in questo, secondo me, c'è un altro elemento di novità e di rottura rispetto al tappeto, che è la rivalutazione anche dei conflitti, cioè gli interessi
più contrapposti.
Interessi contrapposti, consapevolezza delle criticità sono il meccanismo all'interno del quale si può maturare, tutto sommato, una classe dirigente del futuro. Poi c'è la figura del demiurgo, che all'inizio mi aveva così inquietato, poi sono andato a rivedere i miei studi filosofici e ho trovato che è di grande spessore. Noi qui pensavamo sempre a dei soggetti sociali, alla classe, ai riferimenti, ai partiti. Che il demiurgo invece è la totale immanenza, cioè è il soggetto che costruisce in Platone un soggetto del mondo che costruisce con le cose del mondo il mondo delle idee. E allora mi è sembrata una figura veramente felicissima. Io credo che i conti con questo elemento dell'umanità, della specie, dobbiamo cominciare a farceli. Questo ci pone cioè sicuramente dal punto di vista di maggioritario, cioè della capacità di rappresentare gli interessi più diffusi. Il pericolo è chiudo, ritornando con la stupidità, che è la stupidità, però gli uomini si possono farcela. Un consiglio, il libro ha dimensioni, c'è contenuti, anche se è ricchissimo, consiglio di portarselo sempre dietro.
perché è uno strumento utilissimo per risolvere tutti i dubbi, per guardarci dei giornali, per leggere i giornali e per ragionare di economia e del mondo.
Ma senti, tu l'hai presentato bene,
sì.
Tu l'hai presentato in modo così chiaro e distinto che a me rimane poco, non lo so, quindi seguirò la tua traccia, perché è quella che mi pare presenti in modo più disteso e preciso questo libro piccolo, un po' denso, ma piccolo, quindi ve lo potete portare dietro senza preoccupazioni. E prima di tutto però vorrei sapere, vorrei dirvi com'è nato, perché è nato da una follia. La follia non è mia, ma è di Luca Ronconi, che è invitato a partecipare a Torino alle manifestazioni legate con la... con le Olimpiadi d'inverno, ha pensato di presentare un progetto fondato su cinque temi che non sono quelli normali, teatrali, ma temi che sono tentativo di rappresentare cose non teatrali in teatro. Tra le cose non teatrali c'era una politica, c'era una scientifica e c'era una economica, che era quella che lui mi aveva invitato a affrontare in un testo da presentargli. E io all'inizio ero molto titubante rispetto a una cosa del genere. Presentare l'economia in teatro non era quello che mi aspettavo. Gli economisti fanno delle cattive previsioni, io non avevo mai previsto di misurarmi con il teatro. Ma comunque mi divertiva la cosa, e quindi qualche volta si scrive anche per apprendere, e io volevo fare questo tentativo e forse mi è riuscito, ma è riuscito soltanto perché c'era Ronconi. A me dispiace che voi dobbiate sentire me, e invece sarebbe molto più divertente per voi vedere come lo spettacolo che Ronconi ha tratto da questo libretto è a travolgere, veramente straordinario. E quindi era la prova che aveva ragione: si può parlare di economia in termini tali da poter destare l'interesse più denso e più attivo della gente. E dovendo fare un testo teatrale, l'ho diviso in tre quadri, come si fa tradizionalmente, che sono quelli ai quali tu ti sei riferito. Una storia dell'economia deve cominciare con il rapporto tra l'economia e l'ambiente fisico, dove nasce l'economia, come e quali sono i suoi rapporti con la tecnica da una parte e con l'ambiente dall'altra. Questo è un problema straordinariamente attuale, e bisognava, secondo me, cominciarlo dall'inizio. Da quale inizio? Da Adamo ed Eva, dal paradiso terrestre. Qui come sottotitolo, infatti, questo libretto ha la storia dell'economia dal paradiso terrestre all'inferno della finanza. Insomma, una cosa un po' dantesca, solo che Dante l'ha cominciato dall'inferno e finiva in paradiso, e ho fatto il contrario. E quindi tre quadri, l'economia e l'ambiente, l'economia e la moneta, e come tu hai detto però, mercato e moneta, e l'economia e la politica, sono tre aspetti fondamentali di quella che dovrebbe essere una scienza economica che, come dirò subito tra poco, non è una scienza esatta, è una scienza politica, infatti era conosciuta come economia politica. Poi gli economisti hanno cercato di trasformarla in una scienza esatta, ma non ci sono riusciti. E allora, per quanto riguarda il primo aspetto, come tu hai detto, bisogna partire da un concetto, che cos'è l'economia e che cosa insegna a fare l'economia, perché è utile l'economia. Perché l'economia non insegna a produrre, quello è il compito della tecnica, insegna a scegliere, a scegliere che cosa produrre e perché. Quindi è una scienza fondamentalmente cognitiva, non è una scienza pratica nel senso, diciamo, della pragmaticità, è una scienza che deve partire da scelte e deve misurare la convenienza di queste scelte. Che questa convenienza sia espressa in moneta o no, questo è un aspetto che viene subito dopo, ma il principio è dell'economia è scegliere tra una cosa e l'altra sulla base del fatto che le cose da scegliere non sono illimitate. Se le cose con le quali abbiamo a che fare fossero illimitate, l'economia non avrebbe senso. Se si potesse avere tutto quello che si vuole, l'economia, la gratuità, no, purtroppo o per fortuna, bisogna scegliere tra cose diverse e la scelta implica quindi dei costi e implica dei ricavi, e questo è il principio del mercato. Quindi il mercato è subito dopo un strumento dell'economia, è un modo di comparare le scelte, quindi scegliere sulla base di certi criteri. Per questo è stata inventata, sono stati inventati gli scambi, per questo è stata inventata la moneta. E naturalmente la prima delle scelte fondamentale per l'umanità è stata quella di scendere dagli alberi. Non si sa se abbiamo fatto bene, però insomma la cosa è stata fatta, è capo a, come si dice. E scendere dall'alberi è stato molto duro per l'umanità. Perché? Perché l'uomo era tra le creature una delle più indifese, una delle più deboli, non aveva zanne, non aveva artigli, era pressoché nulla, insomma, non aveva la forza di certe belve, non aveva il fiuto di certe altre, insomma era una bestia molto indubile, molto debole e quindi molto esposta alla estinzione. Aveva certe particolarità che non si sa da come siano venute fuori, anche i grandi scienziati non sono, ne hanno potuto dare una spiegazione assolutamente convincente. Una di quelle era una cosa strana, il pollice opponibile. Questa bestia aveva una strana capacità di opporre il pollice alle altre dita e questo dava alla mano una formidabile potenza, una formidabile capacità di movimentare e di plasmare le cose, di costruire. E questa capacità era collegata con un'altra cosa molto importante e le due cose si completavano e rafforzavano a vicenda. Questa, la capacità cranica, non la capacità cranica in assoluto, gli elefanti ce l'hanno più grosso di noi il cervello, ma la capacità cranica è in relazione alla statura, in relazione alle dimensioni, formidabile, e la densità dei neuroni entro questo cervello. Quindi cervello e pollice opponibile, senza di questi non ci sarebbe stato l'uomo e senza di questi non ci sarebbe stata una cosa che l'uomo ha fatto rispetto, innovazione fondamentale rispetto a tutte le altre specie, quella di staccarsi dagli istinti. Tutte le altre specie hanno, come dire, un programma determinato, già inserito, seguono l'istinto e quindi i programmi dell'istinto. L'uomo invece si è ribellato a questo destino, ha fatto, come dire, di testa sua e quindi si è staccato dalla natura si è contrapposto alla natura. Se ci pensate bene, il significato della cacciata dal paradiso terrestre è tutto lì. La cacciata dal paradiso terrestre significa l'uomo che si svelle dalla natura per acquistare a suo rischio e pericolo un suo destino. E questo, in questo sta tutta la drammaticità e anche la straordinaria bellezza di questo destino. L'unica specie a programmarsi un destino incerto, perché subito dopo, con la scelta, viene l'incertezza della scelta. Scegliere e scegliere non una cosa della quale si è sicuri, ma sulla quale si deve scommettere, bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di scommettere. Allora, è da questo straordinario inizio che comincia la storia dell'umanità ed è in ragione di questa scelta che si può scegliere, e quindi da qui le radici dell'economia. Un uomo, una specie che è proposta di fronte alle tutte le sfide e le difficoltà dell'ambiente, deve poter organizzarsi in relazione a questo e quindi programmare un percorso e definirlo sulla base di certi costi, che sono quelli che poi sono i costi delle scelte. Questa è all'inizio, diciamo, l'economia, e naturalmente sulla base di questo si svolge questa straordinaria avventura, la quale è punteggiata da rivoluzioni. La prima rivoluzione pare sia stata il fuoco. E c'è in questo libretto una cosa, insomma, divertente, è il colloquio tra due, preso da un racconto, un racconto di un narratore bravissimo, il racconto della lite tra due fratelli. Uno è un fratello che è un reazionario, non vuole scendere dagli alberi, per esempio, dice, e enumera sempre con grande razionalità tutti i rischi. Ma come scendere dagli alberi? Ma poi addirittura andare a prendere il fuoco da un vulcano e portarselo in casa con tutti i rischi di poter incendiare, di poter morire bruciati, eccetera. E l'altro, che è chiamato Giovanni, è quello che invece è il progressista, è quello che vuole fare delle scelte, che vuole rischiare, vuole portare il fuoco, porta il fuoco dentro e inventa anche il modo di perpetuare il fuoco. Cioè, attraverso questa storiella si individua quella che è stata il dramma di un'umanità che ha dovuto proporsi in modo aperto e rischioso di fronte alla natura, e quindi anche di fronte ai suoi simili, perché il conflitto con la natura poi diventa molte volte un conflitto tra gli uomini, e a cominciare dai due fratelli che litigano, no? Che litigano sul modo migliore di affrontare la natura. Attraverso questo però vince sempre nella storia dell'umanità, e questo bisogna questo è un filo rosso che corre attraverso la sua storia, in fin dei conti vincono i progressisti, hanno delle sconfitte terribili, patiscono delle, però inventano il fuoco e inventano qualche cosa di straordinario, la capacità di parlare in modo svolto, in modo articolato, di parlare in modo articolato, e poi verrà la scrittura molto dopo, ma intanto, anziché emettere urla e strepiti, c'è una comunicazione articolata che permette queste scelte di comunicarle, e quindi le scelte non si limitano al rapporto individuale tra ogni essere umano e il suo ambiente, ma partecipano le tribù, i gruppi sociali partecipano a queste scelte e le fanno loro proprie. Quindi il senso della collettività non è un senso di branco. La collettività ci sono anche nelle specie animali, e ci sono anche delle comunicazioni all'interno del branco, ma queste comunicazioni non sono mai svolte, fanno mai parte di una scelta collettiva, di un consenso. Hanno senso, ma non hanno un consenso. E qui è la radice addirittura di una cosa che non è proprio l'economia, ma è la democrazia. La capacità di comunicare è una capacità di costruire un consenso collettivo, ed è una forza immensa. Un consenso intelligente, quindi l'uomo inventa la strategia, gli uomini inventano la strategia, rispetto agli animali inventano come circondarli, come difendersene, come tendere delle trappole, insomma, quindi inventano la strategia, inventano con la parola la capacità di signoreggiare la natura attraverso la parola, che sembra una cosa impossibile, ma invece è qua. Il significato vero è l'origine della potenza umana, la parola naturalmente collegata col pensiero, e il pensiero e la parola non è che un'articolazione del pensiero. I linguisti come Saussure soltanto nel XIX secolo, anzi nel XX, hanno riscoperto la linguistica come non come una parola avulsa, non come un telegramma, un simbolo della parola, ma come pensiero che si svolge, quindi come cosa che nasce da una realtà e non soltanto da un simbolo rappresentativo. Non la faccio lunga, soltanto per dire che insomma è soltanto attraverso questa dialettica rivoluzionaria che si passa da una innovazione all'altra. Un grande economista, Schumpeter, avrebbe detto l'innovazione strategica. L'innovazione è appunto il fuoco, è la parola, è la scrittura. L'innovazione è la coltivazione. Per milioni di anni, non per migliaia, ma per milioni, l'uomo ha 2 milioni di anni grosso modo di età, pensate che è un niente, pensate che la Terra ha 4 miliardi di anni, la vita sulla Terra ha 3 miliardi e mezzo di anni, e per esempio alcuni dei nostri predecessori come i dinosauri sulla Terra ci sono stati 200 milioni di anni, nessuno ha saputo dire perché erano scomparsi. Un giornalista inglese adesso perché si erano annoiati. E noi abbiamo 200 milioni di anni, noi abbiamo 2 milioni solo. E quindi siamo esposti a qualunque rischio. E dobbiamo sempre tenere presenti che la nostra è una specie effimera. Ed è la sua grandezza sta in questo essere effimeri, sta in questa sua capacità di sconvolgere gli eventi, facendo di questi la leva per poter assicurare una propria sopravvivenza. Ecco, la coltivazione. Per milioni di anni gli uomini hanno vissuto dei frutti della terra, della raccolta, della pesca, della raccolta, dei frutti, senza essere capaci di produrre. Poi a un certo momento, in modo, dicono che siano state le donne a fare questa innovazione, perché stavano a casa, loro andavano a caccia, stavano a casa e vedevano che i semi in qualche modo davano dei frutti, e quindi è credibile che questo sia venuto fuori, e questo c'è da ringraziarle per questo, perché dice Eva, no? Eva si è scoperto l'agricoltura, ha dato la possibilità agli uomini di fare un altro strappo rispetto alla natura, cioè di non appropriarsi soltanto in modo parassitario dei suoi frutti, ma di creare questi frutti attraverso la coltivazione. E poi è venuto a noi probabilmente per caso che gli uomini abbiano preso dei cuccioli per divertire i loro figli e poi li abbiano addomesticati, e da questo è venuta fuori un'altra grande innovazione, la domesticazione del bestiame. E quindi agricoltura e addomesticazione hanno dato la possibilità, per la prima volta è stata la prima grande rivoluzione economica, la rivoluzione agricola, di produrre, cosa che non c'era, cose che non c'erano, gli uomini le hanno tirate fuori dalla terra e hanno cominciato ad accumularle e a cercare di risparmiarle, e anche questo è un concetto economico, il risparmio. Se le avessero consumate tutte, per risparmiarle dovevano inventare anche modi per poterle accumulare e difendere, e quindi sono venuti fuori i depositi, sono venute fuori le grandi accumulazioni che hanno dato luogo alle città, e dalle città è nata un'altra rivoluzione, che è stata quella di sviluppare le capacità di le intelligenze sulla base di una comunicazione collettiva continua. La città è una specie di sintesi delle capacità umane, con un rafforzamento reciproco delle energie di tutti, e poi si circondano di mura perché si devono difendere dai loro concittadini, dai loro simili, e anche quella è un esempio che è la guerra è qualcosa che anche questa è ambigua, perché la guerra è naturalmente distruttiva, ma è anche un modo di poter creare delle strategie, delle difese e delle capacità che altrimenti senza il conflitto non si sarebbero creati. E bisogna dire che nella storia dell'umanità non è soltanto la cooperazione, ma anche il conflitto che ha creato le possibilità del progresso che gli illuministi hanno in qualche modo insegnato a considerare come una fondamentale capacità dell'essere umano. Allora, facciamola breve. Per milioni di anni l'uomo ha avuto con l'ambiente un rapporto rispettoso ma statico. Una volta inventata l'agricoltura, per Dio per migliaia, insomma, dobbiamo considerare migliaia di anni di unità, è l'unità di tempo, per migliaia di anni l'uomo ha prodotto quello che gli era necessario per sopravvivere. E quindi, diciamo, dal punto di vista dell'economia, dopo un salto, quello agricolo, grande salto che è stato compiuto attorno a 30.000 anni fa, tra i 40 e i 30.000 anni fa, dopo quel salto l'economia è rimasta piatta dal punto di vista del suo dinamismo. Si produceva per consumare e si consumava per poter riprodurre, ma ad una riproduzione semplice, ha detto il vecchio Marx, riproduzione di carattere non espansivo. Poi è venuta qualche cosa di molto diverso, e questo è avvenuto molto tardi. È straordinario come l'economia nasce dal punto di vista teorico e dal punto di vista anche pratico, l'economia dinamica moderna, pochi 200 anni fa, poco più di 200 anni fa, 300 anni fa, alla fine del XVIII secolo. Alla fine del XVIII secolo interviene la seconda grande rivoluzione, dopo quella agricola, la rivoluzione industriale. E in che cosa consiste la rivoluzione industriale? Innanzitutto consiste, come Marx ci ha insegnato, in un fatto sociale, prima ancora che tecnico, nella possibilità di utilizzare gli uomini per produrre in massa dei prodotti di massa. E quindi attraverso la proletarizzazione, il salario, un grande progresso, perché nelle epoche antiche si utilizzavano gli uomini in massa attraverso la schiavitù, ma questa era una utilizzazione del tutto antieconomica. Per produrre economicamente bisogna che gli uomini siano in grado di produrre qualche cosa che vale di più di quello che hanno inserito nella produzione. E quindi quello che Marx ci insegnò, che era il plus valore, derivava dal plus lavoro, da quella possibilità di inserire gli uomini in un determinato processo produttivo, pagandoli con quello che serviva a riprodurre le loro capacità, i loro bisogni vitali, e però sfruttando il fatto che se li facevano lavorare un po' di più, quel di più, quel plus lavoro dava un plus valore che poteva essere investito. E all'inizio la rivoluzione industriale all'inizio è soprattutto un fatto sociale, la possibilità di estrarre dal lavoro un plus lavoro, un plus valore. Poi si inventò il modo di poter applicare a questo plus valore una moltiplicazione di energie, e quindi le macchine e le energie non rinnovabili, quelle che giacciono nella profondità della nostra terra. Questa è la rivoluzione industriale, è un acceleratore formidabile, acceleratore perché non comincia con un rapporto sociale, lo sfruttamento, si diceva allora, l'utilizzazione dell'uomo, poi a man mano questa utilizzazione dell'uomo si è accompagnata alla utilizzazione delle macchine, e quindi la produttività del lavoro umano è aumentata, e quindi è aumentato il plus valore, ma il plus valore, e quindi è aumentato la possibilità del risparmio e dell'investimento. E qui nasce questa straordinaria esplosione, perché la rivoluzione industriale rappresenta veramente una impennata. Prima c'è una economia statica che non fa che riprodurre le condizioni della propria sopravvivenza, e poi viene fuori un'economia dinamica che attraverso l'applicazione del capitale. Il capitale è prima di tutto un rapporto sociale nuovo, quello il rapporto del produttore con il produttore capitalista, con il lavoratore. E questo rapporto sociale nuovo genera le tecniche meccaniche, genera l'utilizzazione delle energie, genera le invenzioni. Ancora una volta questo cervello umano è invertito in innovazioni fondamentali, e viene poi questa straordinaria capacità, ecco, non soltanto come è sceso dagli alberi, ma ha imparato a produrre cose che non esistono in natura, e le macchine non esistono in natura, esistono delle macchine naturali, ma l'uomo ha creato delle macchine artificiali, e queste sono le macchine che noi conosciamo. Ha generato quindi quella che si chiama la crescita, e allora il rapporto con l'ambiente ha cominciato a mutarsi, dalla fine dalla rivoluzione industriale, quindi dalla fine del XVIII secolo, l'uomo ha cominciato a pesare sull'ambiente, ad estrarre sull'ambiente cose che cominciavano a distruggere l'ambiente. Nelle tecniche fino alla fine del XVIII secolo, le tecniche di produzione umane erano tecniche che non incidevano sull'ambiente perché erano rinnovabili. Per esempio, quali erano le energie che fino alla fine del XVIII secolo erano impiegate nella produzione? Erano il vento, l'acqua, cioè tutte energie cosiddette rinnovabili, naturalmente il sole, ma non attraverso produzione umana, ma attraverso la clorofilla, ma tutte, quindi l'agricoltura era così, quindi si sfruttava o delle circuiti naturali come quelli relativi al scambio con l'energia solare che si produceva nella coltivazione, oppure delle energie che però si rinnovavano continuamente come l'acqua, come il vento. E invece con la rivoluzione industriale si comincia a utilizzare delle energie come il carbone che una volta usate sono distrutte. Ora naturalmente all'inizio questo non appare affatto perché tale è l'immensità dei giacimenti di carbone. I giacimenti di carbone che cosa sono? Sono delle foreste primigenie che si sono carbonizzate. E all'inizio il problema fondamentale dell'uomo è di produrre e di andare a cercare attraverso la ricerca mineraria questi strati con estrema difficoltà e con estrema fatica, non soltanto dei capitalisti ma dei poveracci che scendevano nelle miniere. Non c'era un problema di scarsità del carbone, c'era un problema di difficoltà di estrarlo. Poi questo si rinnova poi col petrolio, si rinnova con tutte le fonti di energia che non sono rinnovabili, una volta utilizzate spariscono, non le possiamo più contare e contabilizzare nel futuro. E quindi c'è una netta modificazione dei rapporti dell'uomo con l'ambiente. All'inizio, e cioè nel XIX e per grande parte del XX secolo, questo non incide o non sembra che incida. Poi improvvisamente verso la fine del secolo scorso si capisce che noi stiamo intaccando quello che la natura ha creato per miliardi vuol dire di anni, con le foreste primigenie. Il carbone non è che le foreste primigenie, il petrolio non è che il plancton, cioè gli animaletti che sono stati depositati nel fondo del mare e che hanno prodotto questa idrogeno e carbonio e petrolio. Ecco, la crescita è soltanto alla fine del secolo scorso, verso la fine del secolo scorso, che emerge il problema crescita ambiente, che emerge il problema che la produzione che ha assunto una scala formidabile attraverso quel meccanismo della produttività, dell'investimento, del reinvestimento, eccetera, dell'accumulazione, questa produzione sta intaccando il capitale, tu l'hai detto poco fa, il capitale sul quale noi viviamo, non sono gli interessi. L'umanità fino alla rivoluzione industriale viveva sugli interessi del capitale naturale, adesso vive sul capitale naturale e questo genera un nuovo formidabile problema. Per quanto tempo noi possiamo vivere sul capitale senza distruggere noi stessi e non soltanto il capitale? Questo è il problema di fronte al quale siamo oggi, perché oggi stiamo verificando due fatti fondamentali che sono tutti dovuti al fatto che la terra non è illimitata, non è come si dice, le risorse naturali non sono finite, stanno finendo, ma non sono finite nel senso definite, nel senso illimitate. Una volta utilizzate non esistono più. Fin quando possiamo farlo questo? Ci sono gli ottimisti un po' spensierati che dicono possiamo farlo per millenni, per decine di millenni, perché effettivamente tutte le previsioni di esaurimento del petrolio e di esaurimento del carbone che sono state fatte da 50 anni in qua si sono verificate allarmistiche e quindi se ne è avuto sempre di più, ma questo è un processo che termodinamicamente prima o poi la fine la deve avere, e non è soltanto un momento cruciale quello in cui finiscono, cominciano a finire, cioè, nel senso che i costi aumentano e soprattutto aumenta non soltanto l'esaurimento delle risorse, ma l'inquinamento, cioè quelle cose che vengono dall'utilizzazione delle risorse che si spandono nell'aria, tra l'altro il famoso effetto serra di cui avete sentito parlare, oppure l'accumulazione di clorofluorocarburi che perfora la coltre di ozono che ci protegge dalle radiazioni, e tutte queste cose implicano non soltanto un problema di esaurimento, ma un problema di inquinamento, ciò che noi produciamo esaurendo le risorse e che si disperde nell'atmosfera o nella superficie della Terra. Questi due problemi sono diventati due problemi formidabili negli ultimi 10 o 20 anni, non di più. A me è capitato di fare il ministro dell'ambiente, e come ministro dell'ambiente è capitato di andare a Rio de Janeiro, prima a Ginevra, dove si è svolta nel 1990 la prima conferenza mondiale del clima, sul clima. Ricordo sempre il fatto che... 1990, ottobre 1990. Lì ci è stato presentato il primo rapporto, l'ultimo è stato presentato un mese fa, degli esperti dell'ONU, che già gettava un grande allarme sul riscaldamento dell'atmosfera e quindi sull'effetto serra, e definiva anche quelli che erano i grandi rischi di questo riscaldamento, per esempio l'innalzamento con la temperatura del livello del mare, delle acque, e quindi la possibilità che fossero sommersi grandi zone del nostro territorio. Allora il delegato dell'Arabia Saudita, che ci teneva a difendere il suo petrolio dal rischio di diminuire nella produzione e i profitti, intervenne dicendo che tutto sommato questi rischi erano assolutamente incerti, annet quando, ma chissà, tutto al più si sarebbe sommersa qualche isoletta del Pacifico. Un delegato si alzò e disse: signor Presidente, ero io quel momento il Presidente, dice, può dire al signore che una di quelle isolette siamo noi? quelle isolette si sono molto estese, e l'ultimo rapporto degli esperti dell'ONU chiaramente definisce il rischio e rappresenta il rischio che altro che isolette del Pacifico, anche grandi città come Londra, grandi città come New York, bellissime, meravigliose città come Venezia, possano essere sommerse se il livello del mare si avvicinerà e supererà i 4 metri di aumento del livello stesso. Quindi questi problemi da eterni o da sempiterni sono diventati problemi immediati, problemi di intervento. Chi può intervenire? E qui abbiamo un elemento che viene nella terza parte del libro, cioè la politica. Ma prima della terza parte vediamo molto rapidamente, perché la sto facendo troppo lunga, la seconda parte, quella del mercato. L'economia non si è sviluppata soltanto attraverso lo sviluppo della tecnica, pollice opponibile, cervello e quant'altro, è scesa dagli alberi, ma attraverso un'istituzione che ha inventato e che si chiama mercato. Guardate che mercato non è una cosa naturale, gli stessi economisti hanno fatto circolare questa storia, che è una storia completamente falsa, che il mercato sia qualcosa di connaturato con la natura umana. Non ha niente a che fare il mercato. Adam Smith, che è il padre dell'economia politica, dice: avete visto mai un cane che scambia un osso con un altro cane? No, lo scambio non è una cosa naturale, è un'invenzione dell'umano. Anzi, lo scambio nasce prima di tutto dalla violenza, perché il commercio, che è la ragione stessa dello scambio e la sua forma, nasce dalla pirateria, dalla violenza. Pensate che i primi scambiatori, le città, i fenici e i greci, che nell'antichità erano delle etnie basate sullo scambio, la loro ricchezza era basata sullo scambio, per scambiare i beni che volevano cedere in cambio di altri beni, andavano per esempio sulla costa dell'Africa, depositavano i beni sulla spiaggia e si ritiravano sulle navi. I nativi di quelle di quelle zone andavano, guardavano, se gli piacevano davano i loro prodotti, se no no, ma non si incontravano mai perché avevano paura di incontrarsi, perché in gran parte il commercio aveva un significato e una caratteristica conflittuale. Quindi commercio nasce dalla pirateria, dalla violenza e poi man mano assume delle forme pacifiche. Gli illuministi francesi dicevano la douceur du commerce, le doux commerce, cioè il commercio dolce, ma prima di essere dolce il commercio è stato terribilmente conflittuale e violento. Però attraverso questi conflitti, attraverso queste prove d'orchestra, come dire, è nato il mercato, è nato un luogo in cui pacificamente si scambia, non si aspetta che quelli arrivino sulla spiaggia e portino le loro rovesce. Nascono le fiere, nascono soprattutto nel Medioevo, certamente nell'età antica, ma nell'età antica prevale l'economia di violenza, l'economia di scambio. Roma e l'impero romano, sì, c'erano i commercianti e come, però le classi predominanti erano quelle che venivano fuori dall'agricoltura, dallo schiavismo e quindi dalla violenza, l'economia della forza e quindi l'economia anche delle ruberie, dei saccheggi, l'economia soprattutto della schiavitù. Nel Medioevo, e qua abbiamo qualche cosa per la quale noi italiani siamo creditori del mondo, perché è nel basso Medioevo, attorno al 1000-1200, che in Italia si creano le prime vere città e repubbliche commerciali, Amalfi, Genova, Venezia soprattutto, che inventano una ricchezza che non si basa sulle armi e sulla violenza, ma si basa sulla capacità di commerciare in modo razionale e in modo produttivo. Questo, naturalmente, da qui nasce che cosa? Una nuova classe, la borghesia, la gente dei borghi, la gente poi delle città. E naturalmente nasce un commercio che in Italia è stato diverso da quello degli altri paesi, perché anche in Cina c'era commercio, anche in India, anche nelle altre parti d'Europa, ma il commercio italiano ha questo del Medioevo, ha questo di caratteristico, che il commerciante è nello stesso tempo un cittadino. Il veneziano che sta nelle sue navi ha anche le armi, e anche la politica e anche la democrazia, inventa la democrazia e la superiorità del modo di produzione italiano, delle città italiane, è quella che ha inventato il capitalismo. Il capitalismo è nato qua, non lo diciamo noi italiani, lo dice un grande storico, altri grandi storici, ma uno famoso che ha studiato l'Italia molto bene, che si chiama Fernando Rodel, che il capitalismo è nato da noi. Poi per tante ragioni non si è sviluppato in una borghesia nazionale, ma ha dato luogo ad una nuova a un nuovo rapporto tra il mercato e l'economia, che potrebbe essere sviluppato in termini schematizzato in questo modo. Io lo schematizzerei in questo modo: dapprima il mercato sta al di fuori della città e i mercanti sono visti con grande sospetto da quelli che stanno dentro la città, non sono fatti entrare qualche volta. Nella scolastica medievale si diceva mercator deo, molto, molto raramente il mercante può piacere a Dio, perché il mercante è guardato con sospetto. Gli ebrei che sono stati costretti alla diaspora e che non avevano altra possibilità se non di mercanteggiare, sono esposti alla vendetta di coloro che li vedono come sfruttatori e come pericoli per la loro concorrenza, come concorrenti, e da qui viene le radici dell'antisemitismo. Ma comunque c'è un mercato in una fase nella quale il mercante resta fuori della città, fuori delle mura della città, simbolicamente ma anche qualche volta fisicamente. Poi c'è una fase nella quale entra nelle mura della città, ed è la fase italiana. Nelle repubbliche che cosa accade? Che i mercanti, che erano una classe, una categoria marginale, diventano i padroni della città.
Questo qui è un mercante.
Per entrare, per entrare in mercato. Speriamo che porti qualcosa di buono. Allora, c'è la fase nella quale, così sociologicamente potremmo dire, il mercante entra nella città e ne diventa pian piano padrone. La borghesia italiana è stata la prima classe che ha assunto caratteristiche e forme di egemonia politica, fino ai principati, fino alle signorie. Poi c'è una fase, ed è quella che secondo me stiamo passando noi, nella quale il mercato distrugge le mura della città, anche qua simbolicamente naturalmente, cioè distrugge quella che era l'egemonia della politica. E quindi, e qui siamo nel terzo dei quadri, che adesso rapidamente finirò perché sennò sto parlando troppo, e del conflitto tra economia e politica. In tutte le fasi precedenti, dice uno storico inglese, l'economia è embedded nella politica, cioè è ancorata dentro la struttura politica, quindi è in qualche modo al servizio della politica. Invece in questa terza fase l'economia diventa una forma esplosiva e quindi si disancora dalla politica per assumere una sua, diciamo, potenza autonoma. Questa è l'epoca nostra, questa è l'epoca nella quale il capitalismo diventa globalizzato, non diventa più un fenomeno nazionale all'interno di ogni Stato, ma diventa un fenomeno in cui lo scambio e il commercio coinvolgono il mondo intero, e non soltanto nel senso dello sviluppo del commercio di merci, ma soprattutto nel senso dello sviluppo dell'esplosione della liberalizzazione dei capitali. Ecco, come è avvenuto questo? E attraverso la fascia, cerco di farla veramente breve, è avvenuto attraverso fasi successive nelle quali tra economia e politica si è molte volte trovato un certo equilibrio. Una delle fasi nelle quali questo equilibrio è sembrato essere raggiunto con grande successo è quella che Dahrendorf ha chiamato il secolo socialdemocratico. In realtà non c'è mai stato un secolo socialdemocratico, sarà durato non più di 20 o 30 anni, però è una parte, è una fase felice del rapporto tra capitalismo e democrazia. Che cosa è successo? Che il mercato è stato accettato come economia di mercato, come forma dell'economia, ma allo Stato è stata affidata il compito di regolare il mercato. Come? Attraverso due fondamentali strumenti. Uno è quello che si chiamava politica della domanda. L'inventore della politica della domanda è un economista che si chiama Keynes, di cui avrete sentito parlare, l'economia keynesiana. E cioè allo Stato tocca il compito di regolare il flusso di moneta in modo che non ecceda né sia difettoso rispetto alla quantità di beni prodotti. Se eccede c'è l'inflazione, se è difettoso c'è la depressione, e invece deve stabilire. Ma questa economia, questo equilibrio, dice Keynes, non può essere prodotto dal mercato stesso, come dice la tradizione liberista, è lo Stato che deve definirlo. In altri termini, il mercato è un ottimo sistema di allocazione delle risorse in determinati settori, in senso ottimale, però la scala di queste risorse tocca allo Stato di stabilire. E l'altro strumento è la cosiddetta politica dei redditi. Siccome la distribuzione è fondamentale tra profitti e salari, ecco, invece di lasciare questa distribuzione al conflitto tra le due classi, come era all'inizio dell'Ottocento e per lungo tempo fino alla fine dell'Ottocento, è assunta nella cosiddetta era socialdemocratica da un contratto politico, politica dei redditi. Si stabilisce per esempio che profitti e salari possano aumentare in relazione all'aumento della produttività, così che si abbia uno sviluppo equilibrato degli uni e degli altri senza conflitti, ma in una forma che sia proporzionale alla produzione, alla produttività. Questa era la formula fondamentale keynesiana, che è andata all'aria. Perché è andata all'aria? Perché a un certo momento il capitalismo si è sottratto un po' perché questo compromesso aveva determinato rapporti di forze, diciamo la verità, favorevoli e addirittura troppo favorevoli allo Stato e alle classi lavoratrici che avevano nei sindacati un loro potente strumento di lotta. E a questo il capitalismo mondiale si è ribellato attraverso quella che io chiamo la controffensiva capitalistica, che consiste in due fondamentali strategie. Uno, quella di eliminare le frontiere e dare la possibilità ai capitali di sventagliarsi per tutto il mondo. Nel sistema, diciamo, socialdemocratico tra virgolette, i capitali erano controllati. Persino i classici economisti, gli economisti classici avevano detto che è meglio i capitali lasciarli in casa perché sono parti della società e non sono soltanto strumenti economici. Ma il capitalismo del XX secolo e soprattutto adesso del XXI ha eliminato queste barriere e attraverso la liberazione dei capitali, la liberalizzazione, come si dice, dei capitali, ha diminuito enormemente il potere degli stati. Quello che poteva fare la politica keynesiana di regolare la domanda lo poteva fare perché controllava la domanda in ogni paese, ma quando non ci sono più frontiere c'è una libera circolazione internazionale, c'è un ricatto del capitalismo: se non vuoi che stia qui me ne vado da un'altra parte, detto in termini molto molto rozzi. E la stessa cosa avviene per quanto riguarda il lavoro. Il lavoratore, se non può imporre attraverso il sindacato la sua capacità contrattuale, perché il capitalista ha sempre la possibilità di dire me ne vado da un'altra parte. Non solo, ma c'è una anche rivoluzione tecnologica attraverso la cosiddetta informatica che fa sì che la produzione sia molto sempre più liquida, sempre più straordinariamente duttile, e quindi i capitali si spostano con estrema facilità e con estrema facilità mutano i rapporti tra capitale e lavoro. Io ti licenzio e prendo un altro. Insomma, la produzione non è la produzione fordista per cui c'è una certa, diciamo, equilibrio tra grandi masse di lavoratori organizzati e imprese capitalistiche. La massa dei lavoratori è disorganizzata dall'aumento enorme della produttività e della possibilità di sfruttarla in termini di straordinaria rapidità. Allora, globalizzazione attraverso la liberalizzazione dei capitali, rivoluzione informatica tecnologica alterano i rapporti di forza tra capitale e lavoro, sicché oggi quella che era diventata una egemonia dell'economia all'interno di ogni Stato e che in qualche modo si era recuperata attraverso il compromesso, diciamo, socialdemocratico, è saltata e c'è soprattutto dal punto di vista finanziario un enorme, un rapporto di forza estremamente favorevole all'economia e al mercato rispetto allo Stato e alla democrazia. Grosso modo questo. Adesso naturalmente tutto quello che ho detto potrebbe essere contestato, e se ci fosse un illustre economista liberale lo contratterebbe, ma io ne sono assolutamente convinto, e quello che succede ogni volta nel nostro mondo, nel nostro paese e in Europa ci conferma nel fatto che siamo in una fase nella quale capitalismo e mercato hanno il sopravvento su Stato e su democrazia. Siccome ho detto la parola libertà, mi viene in mente che nello spettacolo che Ronconi ha fatto, quando io parlo di Europa alla fine di questo libretto, ha avuto un'idea meravigliosa, perché ha fatto entrare una bambina che ha chiamato Euro. Una bambina che è molto debole all'inizio, ma rappresenta il futuro, e questa era una cosa meravigliosa, un'idea stupenda che ha commosso la gente. C'è questa bambina che viene lì si capisce che può diventare la speranza. Perché può diventare la speranza l'Europa? E perché la sua moneta è stata potenzialmente una straordinaria innovazione, porta con sé una quantità enorme di speranze e di possibilità. È perché, dato che vi è questa globalizzazione nella quale l'economia domina la politica, l'unico modo di ritornare, anzi di rinnovare un compromesso storico tra capitalismo e democrazia, perché di questo si tratta, non di eliminare il mercato, ci si è provato in Unione Sovietica, non è andata molto bene, ma di trovare un rapporto nuovo di equilibrio tra democrazia e democrazia, lo si può fare soltanto su scala internazionale. E siccome non c'è un governo mondiale, però ci può essere una governance, come dicono adesso, mondiale, se invece che frammentare il potere politico in 200 stati si formano delle aggregazioni politicamente più ampie, e l'Europa può essere una di queste, anzi è naturalmente proiettata verso una possibilità del genere, sta nelle sue potenzialità. Ecco perché l'Europa ha un significato non soltanto statistico, non soltanto mercatistico, ma straordinariamente politico, ed è quello che neanche le sinistre europee hanno capito ancora. Ancora sono legate, perché erano legate alla protezione dello Stato, erano legate al mercato nazionale, non hanno acquisito questa coscienza della potenza che c'è nell'impresa europea per riguadagnare un rapporto col capitalismo che ne faccia uno strumento dell'economia e non il padrone dell'economia, che realizzi quello che in questo libretto è diventato appunto un motto, una specie di slogan: l'economia non l'economia al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio dell'economia.
Sotto il peso di svariati migliaia di anni di storia è complicato orientarsi e formulare domande. Però penso che un po' di un spazio anche a chiarimenti, a dubbi. Ecco, c'è un aspetto che mi sembra che nel libro c'è molto bene, è questa trasformazione anche del ruolo degli Stati Uniti in questa dimensione, no? Cioè da uno dei paesi che in fondo ha garantito anche in parte il compromesso socialdemocratico, la stabilizzazione delle monete, con un rapporto diciamo così più o meno aperto con i paesi, si è trasformato poi nel centro più programmatico e di dominio di questa dimensione del capitale mondiale, quindi col fatto che il dollaro come lo strumento in qualche modo di questa, e quindi la rivoluzione dell'Europa comporterebbe anche un multipolarismo che in qualche modo raggenerebbe anche questa dimensione qua. Non so se questa nota sugli Stati Uniti può suscitare
un minimo di precisazione, perché effettivamente è un aspetto al quale non ho toccato nella mia introduzione, d'altronde non si possono toccare tutti gli aspetti, è già una storia universitaria dell'economia, è una sfida abbastanza difficile. Ma c'è effettivamente questo problema di una trasformazione di quella che è stata un'egemonia americana, egemonia nel senso gramsciano, cioè una superiorità però condivisa in qualche modo da coloro che ne sono in qualche modo i soggetti passivi, invece ad un tentativo di dominio vero e proprio. È il simbolo di questo dominio economico americano è il dollaro. Il dollaro è la moneta più potente perché l'economia americana era l'economia più potente, ma adesso le cose non sono tanto come erano prima, perché sono sorte altre potenze, prima l'Europa, ma adesso non certo la Russia che è andata a carte 48, ma la Cina, l'India, cioè si stanno creando una condizione politica e economica per cui non c'è questa superiorità americana indiscussa, mentre continua ad essere indiscusso il ruolo del dollaro, e questa è una sopravvivenza che però è rischiosa. E che cosa determina? Determina delle condizioni di assoluta perversità. Pensate che il risparmio mondiale per tre quarti va negli Stati Uniti, cioè invece che avere una situazione nella quale i ricchi investono nei paesi poveri, abbiamo il contrario. Il risparmio dell'Asia, dell'Asia orientale, sudorientale, della Cina, va negli Stati Uniti ed alimenta che cosa? Non il risparmio, gli investimenti, ma i consumi. E i consumi alimentano le importazioni e gli Stati Uniti quindi hanno un deficit che è l'8% del loro prodotto nazionale e che quindi determina un debito perverso. Il paese più ricco del mondo è il massimo debitore del mondo. Fino a che punto questo? In un paese normale questo determinerebbe subito la svalutazione della moneta, ma poiché il dollaro è diventato nel frattempo la moneta di conto mondiale, la moneta di riserva mondiale, ha acquisito per così dire una posizione di rendita che gli frutta questo reingresso. Possono spendere molto più di quanto producono, ma gli ritorna indietro sotto forma di investimento di capitali di risparmio degli altri paesi. La domanda ovvia è fino a quando può durare, e questo è un elemento che non riguarda soltanto la solidità dell'economia americana, ma riguarda l'equilibrio dell'economia mondiale.
Lei ha parlato di storia economica, ma dal punto di vista del pensiero economico noi abbiamo un periodo in cui, per esempio, guardavo Smith e si va avanti, indietro non c'è niente. Possibile che nessun pensatore economico abbia mai tenuto una teoria del vero passato, una teoria che poi lei ha scritto benissimo in questi suo libro, del passato però, da Smith indietro.
Ma no, ci sono molti vari economisti. Uno dei più grandi economisti della storia del pensiero economico, che era il Joseph Schumpeter, il tedesco, che ha scritto la storia dell'analisi economica monumentale, ha rivendicato il ruolo degli economisti italiani prima di Smith e più di Smith. Propriamente ha esagerato, perché Smith gli era antipatico, e allora ha preso questi italiani come pretesto per parlare male di Smith. Ma è vero che ci sono, Ferdinando Galiani, che era un economista napoletano, anche molto spiritoso, la teoria della moneta l'ha sviluppata molto poco prima, perché anche lui era della fine del Settecento. Ma ci sono stati economisti validi. Perché però prima di Smith, diciamo prima del Settecento, l'economia non aveva una importanza tra le discipline scientifiche, anzi non c'era proprio, perché l'economia nasce quando nasce la crescita economica, perché quando lo scegliere diventa importante, quando non ci si può limitare a riprodurre le condizioni tecniche economiche dell'economia, ma bisogna investire, e per investire bisogna scegliere, per scegliere bisogna pensare. L'economia politica diventa una scienza quando diventa problematico. Se non ci sono problemi non c'è economia, ma l'economia diventa un problema, e quindi un problema fa sì che essa sia affrontata da chi? Stranamente all'inizio dai filosofi. L'economia non nasce, è dai filosofi di etica, non nasce dalla matematica, come diceva Keynes, diceva rischia l'economia di cadere nel buco nero della matematica, come ha fatto, ma non nasce dai matematici, non nasce dai fisici, non nasce per esempio da Newton, che giocava in borsa e perdeva. E diceva: io so tutto sulle leggi del creato, ma di economia non capisco niente. Però poiché diventa problematica, ecco che i professori, i filosofi e anche i moralisti si occupano di economia e sviluppano una scienza che poi ha la pretesa di diventare una scienza esatta, come la fisica. C'è una storiella che dice tra gli economisti, che gli economisti aderenti a questo tipo di pensiero, che se un economista si comporta bene in questa vita, nella prossima diventerà fisico. Se invece si comporta male, diventerà sociologo. Per dire, ecco, questa è la pretesa dell'economia di diventare una scienza esatta. Ma perché l'economia non può diventare una scienza esatta? Perché in fisica la mela che cade sulla testa di Newton Beh, non pensa, invece la mela dell'economia pensa e quindi può cambiare percorso. Che cosa vuol dire questo? Che nell'economia c'è un elemento di scelta e di libertà che non può essere previsto da modelli meccanici, ma che deve essere gestito dalla politica. Per questo i primi economisti la chiamarono economia politica.
Lei giustamente ha detto che c'è stata poi una grande evoluzione e il cervello a dominare gli istinti. Noi non dominiamo del tutto gli istinti. E mi domando, per fortuna e per disgrazia della nostra vita, perché secondo me l'istinto della guerra è un istinto della violenza e si pensa di risolvere con la violenza della guerra anche alcune situazioni economiche in crisi, per cui la produzione bellica, salvo l'industria e tutte cose che sappiamo più o meno. Allora, è bene indagare anche sulla parte istintuale di questa società dell'oggi, quando si pensa all'ambiente, alla salvezza dell'ambiente, perché lo dobbiamo salvare, oppure andare soltanto con le leggi un po' ferree del risparmio, dell'energia, di queste cose così. Perché i giovani, i ragazzi, di queste leggi ne sanno pochissimo perché nessuno le insegna, ovviamente, però forse riescono ad arrivarci, e sarà il futuro di domani, i nostri ragazzi, proprio cercando di svegliare la parte migliore dell'istinto dell'umanità e della sopravvivenza.
No, è una domanda molto, molto saggia e molto difficile, alla quale non si può dare una risposta semplice. Noi siamo fatti di istinto e di ragione. E ogni volta che cerchiamo di reprimere la ragione per fare trionfare gli istinti, ogni volta che cerchiamo di fare il contrario, sbagliamo. E come nelle leggi economiche, l'inflazione o la depressione, dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra istinti e ragione. Questo è il problema, non è di reprimere gli istinti. Quindi certe forme di aggressività non è che le possiamo sopprimere, né reprimere semplicemente, le dobbiamo deviare. Dobbiamo, e in qualche modo la concorrenza economica nella storia è stata una forma in cui si è investita l'aggressività trasformandola in qualche cosa che potesse essere ragionevole e controllato. Per questo gli illuministi chiamavano commercio dolce. Quello non era più una forma di rapina e di violenza, ma era forma di scambio. Allora, noi dobbiamo non reprimere gli istinti, anche quelli conflittuali, ma dobbiamo cercare di poterli orientare in modo tale che producano qualche cosa di positivo e non di distruttivo. E questo è una, però ecco perché il pacifista assoluto non esiste, è un non senso, anche perché è un non senso che uno si faccia uccidere senza reagire. Quindi la difesa di se stessi e in qualche modo l'aggressività è ineliminabile, bisogna poterla controllare, tutto qui è come la moneta. La moneta è una forma, può essere una forma di aggressività. Voglio aggiungere che nella situazione attuale dei mercati finanziari che hanno assunto, non abbiamo avuto la possibilità di sviluppare questo tema, ma è un tema affascinante, perché tu hai detto tre volte l'attività finanziaria sono nel loro complesso tre volte la produzione reale. Come mai questa enorme espansione della moneta, dei titoli finanziari, eccetera, della moneta immaginaria, come si dice? Beh, c'è un elemento irrazionale in questo. L'ex presidente il governatore della Federal Reserve Board, della Banca Centrale Americana, un giorno disse c'è un'euforia irrazionale. Poi lui la incoraggiò questa euforia irrazionale della borsa, ma riconobbe che ci sono elementi di irrazionalità che vengono in qualche modo esaltati, per cui gli economisti hanno cominciato a interessarsi della psicologia. Alcuni economisti che hanno anche ricevuto il premio Nobel, come Kahneman, hanno cominciato a studiare i meccanismi di trasmissione psicologica, per esempio nelle euforie di borsa, nelle cosiddette bolle, non le capisce se non capisce che la comunicazione mimetica è diventata. Come mai funziona la legge della domanda e dell'offerta funziona bene con merci normali. Quando si tratta di titoli capitali non funziona. Perché? Perché se aumenta il prezzo delle patate, beh, è chiaro che funziona, la gente ne compra di meno e quindi attraverso la diminuzione della quantità domandata si riequilibra con l'offerta, e questa è la legge famosa della domanda. Ma se aumentano i titoli, la gente che fa? Non è che ne compra meno, ne compra di più. Perché? Perché pensa che aumenteranno. Si instaura allora un meccanismo cumulativo, non un meccanismo compensativo, e questo fa esplodere le cosiddette bolle finanziarie, cose vecchie come il mondo, che però nel nostro tempo sono diventate devastanti, enormi. Noi abbiamo avuto negli ultimi 30 anni 150 crisi finanziarie e valutarie. Quando intervenne la sostituzione dei cambi fissi a cambi variabili, gli economisti liberisti e liberali dicono che meraviglia, questo permetterà ai mercati di autoequilibrarsi, non ci saranno più crisi valutarie. Allora ce n'erano pochissime di crisi valutarie, adesso ne abbiamo centinaia ogni 10 anni. Allora vuol dire che si è inserito un elemento irrazionale che destabilizza l'economia e che quindi rende sempre più necessario un qualche intervento regolatore che purtroppo in questo momento non c'è.
Certo, per concludere la sua domanda, mi sembra che però uno dei fondamenti, no, di questa cultura neoclassica, cioè neoliberale, sia questa proprio esaltazione del conflitto e dell'istinto. Cioè quando l'individuo tutto sommato non per raggiungere i propri fini, tutto sommato è legittimato, quindi ha un riconoscimento sia sociale che di merito, mi sembra che andiamo in una direzione opposta a quella dell'equilibrio tra razionalità e...
Ma non a caso i grandi, diciamo, gli eroi della finanza americana, uno dei libri di che ne parla si intitola I barbari alle porte, sono due autori americani, descrivono questa nuova generazione di finanzieri giovani che sono diventati dei veri e propri selvaggi, che sono mossi dall'avidità anche in termini ideologici. Uno di loro, che si chiamava, se non sbaglio, Michael Milken, è andato in galera per fortuna, però era quello che aveva teorizzato l'avidità come legge suprema dell'economia. Ma l'economista Milton Friedman, che è uno dei padri del liberismo, non ha fatto di meno, perché ha detto che l'avidità è il motore dell'economia. È vero, però noi siamo qui per moderarlo, non per incoraggiarlo. È vero che quindi esistono, soprattutto nel nostro tempo, delle forti correnti emotive che esaltano gli istinti e li esaltano nel loro senso peggiore e nella loro direzione peggiore, non nella direzione di orientarli verso il bene, ma di orientarli verso il male.
Orientarli verso il bene come?
Beh, come ha fatto il commercio rispetto
alla religione? Non credo che la religione sia...
No, la religione non credo che ci abbia molto a che fare con questo. No, ma orientarli verso il bene significa, per esempio, usare l'economia per finanziare delle attività non economiche che possono dare delle soddisfazioni anche prestigiose, sviluppando per esempio artistiche, musicali, culturali, spostando il plusvalore, spostando il surplus verso settori che non sono economici ma che possono dare delle soddisfazioni, come dire, anche di egoismo, anche egoistiche, anche di prestigio, anche di orgoglio. Questo si sta facendo, in qualche modo c'è. Le nuove forme della filantropia collettiva sono interessanti, perché una volta la filantropia era soltanto un fatto individuale, certo. Adesso la filantropia, ci sono dei bei saggi anche sull'Economist, sta diventando una forma di organizzazione, di grandi organizzazioni filantropiche che sfruttano anche l'egoismo, la vanità. È benissimo, ecco una forma nella quale il mio amico, il maestro Giorgio Fuà diceva bisogna sfruttare la vanità delle persone. Lui aveva proposto addirittura di istituire un ordine rispetto alle persone che avevano molte un grande prestigio sessuale, dargli delle onorificenze in modo che potessero esporle, e così si facevano quattrini, ma ci sono ancora forme.
Teleton è questo. I Teleton, la maratona per raccogliere soldi per la ricerca.
Beh, insomma, le lotterie. Ci sono tanti modi di fare diventare bene il male, non sempre accade. Insomma.
Una parola sul microcredito, lei che ne pensa?
Eh?
Una parola sul microcredito, per la parte sul microcredito.
Non ho capito.
Il microcredito
di banca io ne penso molto bene, sì. Perché è effettivamente una forma di utilizzazione minuta, di accumulazione minima, e siccome l'accumulazione tende a svilupparsi in forme sempre più grandiose, invece il microcredito è legato all'agricoltura e soprattutto all'agricoltura femminile, incontra in se stesso dei limiti che gli permettono di svilupparsi senza espandersi, e quindi io penso che questa sia una... Naturalmente è utilizzabile soltanto nelle economie povere, non ci può essere un microcredito finanziario.
C'era prima lei.
Se questa teoria dell'egoismo, anche mi pare della cosa estetica dell'egoismo,
l'avidità.
Se l'avidità è qualcosa che muove, naturalmente non muoverà soltanto quello che ha il potere, che è il momento economico, ma muoverà pure quell'altro, cioè l'altro che si contrappone, perché non ha soldi a sufficienza. Per esempio il terrorismo forse è qualcosa che si contrappone all'avidità di
attivazione,
con le possibilità, però di dire, se si crede che l'avidità sia il movimento, l'avidità ci sarà pure dall'altra parte. Questa era una semplice situazione. Poi volevo fare una domanda sull'Europa, cioè abbiamo visto che l'Europa è una risorsa importante per aumentare la politica e quindi aumentare, diciamo, di grosso modo una giustizia maggiore, un'economia meno latina. Però rispetto agli altri, poi gli altri paesi, quindi l'Africa, Sud America, eccetera, eccetera, quale potrebbe essere il ruolo dell'Europa in questa situazione mondiale? E chi è, voglio fare una terza domanda, e cioè cosa ne pensa della decrescita felice, di quello che dicono Daniela Bush,
leggermente matto, ma è una persona straordinariamente intelligente. Sì. No, rapidamente, dico, no. Sulla prima, che non è una domanda ma è un'affermazione, e beh, insomma, come dicevano i francesi, surtout n'exagérons pas. Il terrorismo può essere certamente dal punto di vista, può trovare le sue radici in una reazione all'avidità, però non credo che queste siano le sue vere radici. Ci sono radici dell'affermazione egoistica e dell'esibizionismo che non hanno niente a che fare col capitalismo. Comunque questo è un tema che lasciamo agli psicologi e agli psicanalisti. Per quanto riguarda l'Europa, la sua capacità di equilibrio riposa su una fondamentale sua ricchezza, che è l'euro. L'euro è stata una straordinaria innovazione. Innanzitutto è un miracolo, che adesso non 20, perché l'euro ne raggruppa 14, 15 adesso, di paesi dei 25 che fanno parte dell'Unione, ma è che questi paesi abbiano rinunciato ad una parte fondamentale di sovranità nazionale, la dice lunga sulla possibilità che si vada avanti rispetto a quelle che sembrano tendenze assolutamente di resistenza e assolutamente insuperabili. E l'euro può essere che cosa? Può essere un riequilibratore fondamentale a livello mondiale del dollaro. Se molti paesi che adesso sono costretti ad accumulare dollari costretti perché lo vogliono fondamentalmente, ma perché ne hanno la convenienza. Per questi paesi aumenta la convenienza ad accumulare euro, si ristabiliscono equilibri tra le due monete mondiali che danno all'Europa una straordinaria forza e capacità contrattuale. Quindi purtroppo la Banca Centrale Europea non ci sente da questo punto di vista e considera l'euro come una moneta che permetta di stabilizzare l'inflazione, ma non come uno strumento che permetta di sviluppare la produzione. Io dico, scherzando, che l'euro è per noi uno scudo di bronzo ma una spada di cartone, e quindi, mentre invece il dollaro ha una spada e come. Per quanto riguarda gli altri paesi, come possono acquisire, questo certo l'Europa lo può fare, anche perché da 50 anni l'Europa lo sta facendo, questo processo molto molto difficile, molto faticoso di unificazione. Per altri paesi è appena cominciato, il Mercosur per esempio, americani, anche l'ASEAN, nei paesi asiatici, cominciano ad esserci delle aggregazioni, e probabilmente queste aggregazioni potranno essere sviluppate quando dei colossi come la Cina e l'India acquisteranno delle capacità di aggregazione di grandi continenti e non soltanto di piccoli stati. Però questo è molto difficile, la politica internazionale ha dei tempi che sono molto più lenti di quanto lo abbiano i mercati, e questo è il vantaggio fondamentale dei mercati, di poter agire con tempi rapidissimi all'istante, mentre invece attraverso i congressi e attraverso le conferenze si attuano tempi molto più lenti.
Aspetta un attimo, perché faccio una domanda che è legata a questa. In questo contesto, che spazio rimane alla politica economica nazionale?
È bella domanda e non lo sappiamo bene, perché questo dipende molto da quanto siano capaci i responsabili delle politiche economiche nazionali di agire, non soltanto in reazione a quello che avviene, ma anche con iniziative. Io credo che da questo punto di vista, la prima cosa che mi viene in mente è che l'iniziativa fondamentale per un paese come l'Italia sarebbe di proporre in Europa una iniziativa europea maggiore, quindi di delegare all'Europa, ma di proporre anche il modo in cui, per esempio, la proposta che è stata fatta dal mio amico Jacques Delors di emettere delle obbligazioni europee sul mercato mondiale, questa è una proposta che potrebbe essere frutto di una proposta italiana all'Europa di agire in modo da attirare capitali in Europa e quindi non contrapporsi, ma in qualche modo affiancarsi all'America come ricettore di capitali. Le iniziative nazionali dipendono dalla misura in cui concorrono a creare delle possibilità più ampie a più alto livello, mentre invece sfruttare soltanto i poteri nazionali, ahimè, mi pare che sia molto, molto difficile ed è diventato molto arduo, perché sono sempre minori le zone nelle quali c'è iniziativa e autonomia della politica economica nazionale.
Io sono contro il mistero.
La decrescita felice, Serge Latouche, non è soltanto, lui non è matto, fa il fatto suo, vende libri meravigliosamente, quindi, ma è molto intelligente, ma il vocabolo decrescita non è suo, è di un grande economista, anzi, come dice Samuelson, il principe degli economisti, che si chiamava Georgescu Reger, che è morto, un economista rumeno naturalizzato americano, e che ha coniato il termine décroissance, decrescita. Non significa di andare indietro, significa di eliminare la spinta alla crescita e di realizzare quello che gli economisti classici chiamavano steady state. Che cosa è lo steady state? Si chiama stato stazionario, non è uno stato statico, Avete ben presente la differenza tra un lago e uno stagno? Un lago riceve delle acque dall'esterno ed emette delle acque verso l'esterno, quindi la sua acqua si rinnova continuamente, però restando allo stesso livello. Quindi non è uno stato statico, nel senso che non si muove, ma nel senso di rinnovare. Allora, secondo la teoria di Georgescu Regan, che è stata ripresa da altri economisti come Herman Daly, che è un grande economista americano, la formula dell'economia ultramoderna non sarà più la crescita, il PIL, il prodotto interno lordo. Io lo chiamo l'ordura interna prodotta, perché poi se lo rovesci trovi i rifiuti, noi produciamo dei rifiuti. Ma un'economia che si rinnova continuamente, ma che non cresce di scala. E questo gli permette di trovare con l'ambiente un equilibrio dinamico. Quindi decrescita in questo senso non significa tornare indietro, significa eliminare la spinta alla crescita e trovare uno stato stazionario.
Prego.
Volevo chiederle, lei ha trovato un pochino di ambiente, in particolare legato al discorso di oggi, dell'economia e anche della debolezza dello Stato, nello specifico italiano. La gente può essere anche una risorsa economica, quindi non so, esperienze soft economy o anche proprio produzioni specifiche italiane, e poi ambiente e economia, può essere una risorsa in un paese come l'Italia, ad esempio?
Ma certo che può essere una risorsa, dovrebbe essere una risorsa, non nel senso volgarmente turistico, nel senso di sfruttarla a fini immediati di profitto, ma di valorizzare intere capacità, non soltanto geografiche, non soltanto fisiche del territorio, non soltanto la bellezza del territorio, ma l'intelligenza della gente, la capacità, l'immaginazione, insomma c'è tutto un settore immateriale dell'economia, che non è soltanto l'ambiente fisico e l'ambiente geografico, ma è anche l'intelligenza, la capacità di creare delle nuove forme di aggregazione, nuove associazioni, nuovi sviluppi culturali. L'Italia ha delle città così straordinarie e ha una capacità di attrazione per tutta la sua capacità di immaginazione, per la sua storia straordinaria, da poter attirare delle iniziative che possono essere anche dal punto di vista economico molto valide. Ma questo implica che non siano sfruttate immediatamente, per esempio dal Ministero del Turismo, che aumentare il numero di viaggiatori, aumentare il numero delle presenze, ma aumentare soprattutto la capacità di iniziative nuove, convegni, conferenze, ma soprattutto spettacoli. Questo un po', per esempio, il nostro sindaco di Roma lo sta facendo secondo me bene, poi può essere giudicato in qualunque altro modo per altro verso, però mi pare che questo di valorizzare una città come questa e un paese come questo debba essere fatto non soltanto attraverso la propaganda turistica, non soltanto adesso i prezzi, anche quelli, quindi non truffare i turisti dovrebbe essere la prima esigenza, però immaginando delle iniziative che possano interessare le mostre, i convegni, i dialoghi, i dibattiti, le gare, che non devono essere necessariamente soltanto confinate al calcio, ecco, una forma di barbarie, no? Quindi credo che questo, anzi, è una, il Presidente della Repubblica precedente a questo, Ciampi, l'aveva come suo tema quasi ossessivo, quello di creare un settore di valorizzazione della cultura italiana. Quindi lei ha perfettato la scuola, soprattutto. Ma la scuola che esca dai sentieri tradizionali della scuola per prendere iniziative esterne. Questa ha bisogno di imprenditori della cultura, non ce ne sono molti.
Non
ci sono
altri.
Sì. Ah, va bene, sì.
L'agricoltura italiana che dobbiamo... sta in aspetti. Una risorsa possibile cosa può essere? Può essere specializzati in alcuni tipi di produzione, non so, l'agricoltura biologica, perché so che l'agricoltura italiana c'è.
Non è che sta mica tanto a pezzi l'agricoltura italiana, dipende dalle regioni, dipende dai settori, eccetera. Ci sono delle fiorenti diciamo, manifestazioni di produttive dell'agricoltura, ma certo anche l'agricoltura biologica può servire molto, ma l'importante è che può servire tutto, purché sia diciamo, ben pensato. Questo.
Credo che abbia un impegno, quindi dovremmo chiudere qui. Magari, siccome ci sono altre domande, siccome i temi posti sono tanti, potremmo chiedere la disponibilità per un prossimo appuntamento, oppure se sta per scrivere un nuovo libro.
Allora, lei è il passaggio,
lo presentiamo
dopo, perché è pane quotidiano, veramente. Sazia, sazia l'intervento.
Ringrazierei appunto per la disponibilità, per la lucidità e per la mole di speriamo di averlo ospite per un altro dibattito.
A vostra disposizione.